Allora, vabbè, sono tra i fondatori di Terra Madre, quante sono. Allora, per chi non è stato, è un appuntamento che può cambiare la vita, nel senso che vedere in assise queste migliaia e migliaia di comunità, che noi chiamiamo comunità del cibo, quindi sono contadini, pescatori, allevatori, trasformatori, gente che gestisce ristoranti, gente che studia la cultura del cibo, che arrivano da 120 paesi e che con orgoglio portano anche i loro costumi. Io a Terra Madre ho capito che non era un elemento folclorico, era un elemento identitario avere il costume, e molti dei quali per la prima volta escono dai loro villaggi, che possono arrivare dalle Ande peruane alle catene montuose del Tibet, da 120 paesi del mondo, e arrivano con questi diversi linguaggi, diverse forme di cultura, di storia, di religione. Eppure in quei 4 giorni che stanno assieme l'elemento della relazione è fantastico e fondamentale. Nascono relazioni incredibili. Bene, a Terra Madre sono rinati i mercati contadini. Gli Stati Uniti, la delegazione degli Stati Uniti che viene alla prima Terra Madre nel 2004, poi rientra negli Stati Uniti e incomincia a costruire i mercati con i contadini. I primi erano mercati, saranno stati una cinquantina all'inizio del 2000. In tutti gli Stati Uniti erano frequentati da persone per bene, che faceva chic andare a comprare dei contadini. Oggi negli Stati Uniti sono 25.000 questi mercati e sono ad Harlem, sono nei quartieri ispanici. Questa idea è nata a Terra Madre, si è sviluppata, così come altre idee. Praticamente nel momento in cui le comunità si incontrano e si scambiano queste esperienze, riescono a immaginarsele nel contesto in cui vivono e portarle ed amplificarle. Questo è un bellissimo esempio di, come dire, di meticciato positivo, di meticciato positivo. Ebbene, Assemblea Generale di Terra Madre, 6.000 di queste persone, tutte le lingue, traduzione simultanea in 10 lingue, e io chiedo al mio amico Dario Fo di venire a dire qualcosa. Dario Fo arriva su questo palco scenico, 6.000 contadini, e lui interpreta La fame dello Zanni. Lo Zanni è nell'iconografia della storia dell'arte, della storia della commedia, come dire, quello che poi si è espresso dal punto di vista folclorico con l'Arlecchino. Prima di Arlecchino, prima di tutto c'era Lo Zanni. Lo Zanni era un soggetto preso da una fame incredibile e aveva sempre fame, non trovava da mangiare. Dario Fo utilizza come linguaggio il gramlo, che poi lui ci ha fatto credere che si parlava nel Medioevo, ma questo Dario Fo bisognava aspettarsi di tutto. E il gramlo è un misto di varie lingue, giocato con creatività. Poi dopo non riesco. Morale, inizia questa fame dello Zanni che come, come che, che, ed esprime questa fame. A un certo punto prende una mosca e l'assaggia, le zampine, le ali. Morale, i primi 5 minuti tutti silenti, non capivano niente. Ed era come dire, dove ci hanno portati? Poi entrano nella parte, incominciano a capire, lo Zanni che a un certo punto si leva le putella, fa delle cose incredibili. Morale, arrivato alla fine, un'apoteosi, senza parlare, senza traduzioni, senza niente. Questo è fantastico. E lui oggi ha fatto questo. Solo gli artisti possono esprimere, sparigliare le carte per dire, per portarsi a riflessioni serie, non utilizzando quello che si utilizza generalmente. E io penso che il dovere di ogni movimento, di ogni associazione, è quello di avere al suo interno degli artisti che sappiano rigenerare la parola, che sappiano portarci su dei toni interpretativi diversi. Questa è la ricchezza, questa è la bellezza. La bellezza è questa. Non esiste relazione senza questa capacità di inventarsi piacevolmente, perché se ti rompono i marroni poi dopo è un'altra musica, ma in questo caso ci ha conquistati per portare avanti questo discorso. Poi ritornerò sull'ultima, che è più personale, l'ultimo esempio che è più personale. Ma stiamo all'argomento centrale, terra madre. Io vorrei proprio che questa anteprima che è stata fatta con voi possa rappresentare, come dire, la nuova generazione che prende in mano questo testimone. Terra madre ha 20 anni, si tiene ogni 2 anni a Torino. In questi 20 anni sono passate generazioni di contadini, di allevatori, e hanno mandato i loro figli, e poi dopo si sono rigenerati. È arrivato il tempo che anche la potenza di Terra Madre possa esprimersi attraverso la creatività dei giovani, della nuova gioventù. E qui cominciamo a discutere in maniera interessante. Io sono fortemente convinto che la vostra generazione ha l'opportunità di essere protagonista di questo cambiamento. E peccato che non lo capiscano, non lo capisce la politica, non lo capiamo noi vecchi bacucchi, non lo capiscono in pochi. Prima di entrare, un giornalista mi fa, mi sa dire come queste nuove tecniche della sostenibilità possono essere sostenibili dal punto di vista finanziario. Cioè, ma si può fare una domanda così? Allora io me la sono cavata e vi ho messo in mezzo voi e vi ho detto, guardi, avere come obiettivo di lavorare per la sostenibilità significa entrare in sintonia con le nuove generazioni, perché le nuove generazioni non accetteranno più di comprare con gli occhi bendati e faranno dei ragionamenti e valorizzeranno coloro che rispettano l'ambiente e la natura, e non compreranno quelli che non, robe e prodotti di gente che non rispetta l'ambiente e la natura. Silenzio, è andata bene. Ma se io vi devo dire che sono proprio tutto convinto, sarei qua a fare un po' di piaggeria. La situazione invece è molto seria, guardate, molto seria. Innanzitutto per il termine sostenibilità, adesso non se ne può più. In qualsiasi occasione ci mettono la sostenibilità. Vai a ballare, però è sostenibile. Perché è sostenibile? E il 90% degli italiani non raccoglie né l'etimo né la sostanza di sostenibilità. Per ben che vada, ti senti dire una cosa è sostenibile quando nei suoi atteggiamenti sostiene la salvaguardia dell'ambiente. Ma non è questa la sostenibilità. Non è questa la risposta. La risposta è più interessante. Sostenibilità deriva da sustainable, inglese, sustain, la prima parte di questa parola, è il pedale del pianoforte che allunga la nota. Quindi quando io suono una nota, do, il suono è secco. Se quando batto il do, schiaccio il sustain, la musica diventa do, si prolunga. È vero, ingegnere? Allora si prolunga. Quindi che cos'è? Hanno ragione i francesi che traducono sostenibilità in durable. Dura di più, dura di più. Allora, qualsiasi iniziativa che io intraprendo o a livello individuale o a livello collettivo, il risultato che dobbiamo puntare è che quel risultato lì duri di più di quello di prima. Però ragazzi, pensate un attimo, questo cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo incontro a uno dei fondamenti di questa società. Io sono cresciuto, va bene, negli ultimi 50 anni, nella convinzione che produrre di più, aumentare il PIL, consumare di più, faceva bene alla società, al punto che tutta una serie di lavori si sono perduti. Io vivo in una cittadina di 30.000 abitanti. Quando ero bambino c'erano 8-10 calzolai. Adesso ce n'è uno, lo teniamo sotto una reliquia, proprio uno. Perché? Perché è passata la logica che piuttosto di sistemare le scarpe, le compri nuove e risparmi. Praticamente questa logica ha implementato un consumo esasperato e siamo arrivati al dunque. Questo consumo esasperato ha un limite, e il limite è che sta inquinando, il limite è che non funziona, il limite è che questa logica qui determina il benessere di un popolo esclusivamente attraverso il prodotto interno lordo, il PIL. Il PIL cresce, tutti felici. Ma il PIL può crescere creando infelicità. Il PIL può crescere dopo la guerra in Ucraina, quando finirà, speriamo presto, andare a ricostruire un intero paese. Il PIL andrà alle stelle, ma hanno distrutto un paese. Se io vado a bocciare con una macchina, e beh, è chiaro che la devo prendere nuova, il PIL cresce, ma ho rischiato anche di morire. Allora non è più possibile misurare il benessere di una società solo attraverso il PIL. Lasciamo anche il PIL, ma accanto al PIL ci deve essere i livelli di educazione, i livelli di sanità pubblica, educazione e sanità pubblica. Non mi interessa che cresca il PIL e poi dopo noi perdiamo la salute, nel diritto alla salute, o perdiamo l'opportunità di avere una scuola democratica e aperta. Quarto problema importante è che la crescita del PIL non si concentri la ricchezza nelle mani dei pochi rispetto agli altri, che la divisione di quello che si guadagna non vada a finire tutto nelle mani di pochi e gli altri si impoveriscono. Quello che sta accadendo. Ultima questione: non esiste solo il bene materiale, ma esiste il bene comune nella quale tutti siamo coinvolti, e esistono i beni di relazione. Allora voi, quando andrete a leggere poi i bilanci, va bene, gestionali, vai a leggerli, non li trovi. Dove sono i beni relazionali? Contano niente. Eppure tu non fai un'impresa se non hai capacità di relazione. Tu non fai un'impresa e non costruisci, non porti avanti questa logica se non hai a cuore i beni comuni, che sono di tutti nostri. E per fare questi beni relazionali e beni comuni significa cambiare il paradigma. cambiare profondamente il paradigma dell'economia. Questa economia capitalista è un disastro. Allora, noi assieme a alcune persone che sono qui in prima fila, per anni abbiamo lottato contro l'economia capitalista. Oggi c'è l'opportunità di farla fuori perché si sta distruggendo da sola. Non è possibile un'economia capitalista che possa rigenerare un rapporto con la natura. Perché? Perché l'economia capitalista è concentrata sul produrre, consumare di più, questo non regge più, non regge più. Ma c'è un'altra cosa, che felicità ci dà? Ma niente, siamo disperati. E allora, quando incominciamo a parlare di beni relazionali, incominciamo a dire che questa lotta che dobbiamo intraprendere, mi viene da dire che dovete intraprendere perché io sono a fine corsa, ma che dovete intraprendere, deve essere una lotta gioiosa. Non si cambia il mondo con il magone, non si cambia il mondo avendo il terrore. Il mondo si cambia in questo momento mettendo un po' da parte la competitività ed esaltando la cooperazione e anche il piacere di stare assieme. Non, per cambiare questo stato di cose non gliela faremo da soli e non è necessaria la competizione per cambiare il mondo. Per cambiare il mondo ci vuole la cooperazione, la condivisione. Ma pensate quanto è meglio questa logica qui. Ecco allora che siamo davanti a un momento in cui questi cambi che noi tutti avvertiamo si debbono realizzare in forme nuove della politica. Voi avete per le mani l'opportunità di realizzare forme nuove della politica, perché questa è la politica che conta. Se voi vi relazionate e interagite tra di voi e tutti assieme si riesce a mettere dei paletti, primo fra tutti, io non ci sto più a essere complice di una società comprando da chi la distrugge. Scelgo altre vie e in campo alimentare le altre vie ci sono, ma dobbiamo fare attenzione perché si è aperto una voragine senza fine di quello, io non sono tanto per l'inglese, ecco, però di quello che gli inglesi chiamano greenwashing. Gente che ne ha fatte di cotte e di crude, adesso si presenta con pubblicità la sostenibilità e tutti con la faccia pronta. Perché? Perché hanno capito che questa cosa qui rende, quello che diceva il giornalista, hanno capito che sta crescendo questo stato di cose, ma nei fatti non devono prenderci in giro. L'ultima ve la racconto, che è giusto che la sappiate. Grandi multinazionali, Cargill, Nestlé, eccetera, eccetera, si sono unite in una nuova associazione che chiamano Mediterranea. Si richiamano la dieta mediterranea. Quindi prendono l'allure, il piacere di essere verso la dieta mediterranea facendo quello che fanno di prodotti iperprocessati che fanno solo del male. Ne vedremo tante di queste cose qui. Noi dobbiamo avere la capacità di distinguere. E parlando in termini concreti rispetto al cibo, dobbiamo essere coscienti di una cosa, che di questo sconquasso ambientale di cui tutti prendiamo nota, il primo responsabile è l'attuale sistema alimentare globale. Primo. Vi do solo due dati, poi dopo taccio. Il primo elemento è che il sistema alimentare globale produce il 37% di CO2. Voi mi dite, ma è la mobilità, i trasporti, gli aerei? Il 17%. Il 17%. Il sistema alimentare il 37%. Dove andiamo a ridurre la PO2 se non partiamo dal cibo? Non solo, ma è principale responsabile anche del cambio climatico, che giustamente, tu dicevi, tutti noi siamo vittime ai carnefici, perché lo subiamo il cambio climatico, ma siamo carnefici nella misura in cui sosteniamo questo sistema alimentare, compriamo queste cose. E siamo in una situazione drammatica. Bisogna cambiare velocemente. E poi, sempre su questo sistema alimentare che non funziona, noi dobbiamo prendere coscienza che, come diceva giustamente prima, il discorso dello spreco è arrivato a proporzioni bibliche. Noi produciamo in questo momento cibo per 12 miliardi di viventi, siamo 8 miliardi, 33% del cibo edibile, mangiabile, buttato via, 33%. Volete i dati di questi 33%? Sono 1,5 miliardi di tonnellate di cibo, all'anno 1,5 miliardi di tonnellate di cibo. Due, per produrre quel 1,5 miliardi di tonnellate di cibo che buttiamo via, sono stati utilizzati 200 milioni di ettari di superficie fertile e sono stati utilizzati miliardi e miliardi di litri d'acqua. Ma di che cosa parliamo? Allora ci dicono, attenzione, nel 2050 saremo 10 miliardi, bisogna produrre di più. E certo, se noi continuiamo a produrre di più, manteniamo il 33%, invece che 1,5 miliardi, diverranno 2,5 miliardi di tonnellate. Ma la terra non gliela fa più. E allora il primo campo da arare è elevare questo spreco, partendo dalle cose minime. Di che cosa sto parlando, ragazzi? Sto parlando di politica. Questa è la vera politica. Tutto il resto sono balle. Appropriarsi di questo, diventare protagonisti, comunicarlo ai vostri amici, ai vostri genitori. Voi fate partire una valanga sulla quale non potranno più fare greenwashing, non lo potranno più fare, perché questo è quello che ne abbiamo bisogno, perché diversamente siamo sotto schiaffo e noi abbiamo il dovere di essere chiari su questo fronte qui. Allora, lo spreco alimentare è un elemento che non possiamo più permetterci di poter andare avanti in questo modo. E allora intervenire sulla riduzione dello spreco, intervenire sull'educazione alimentare, è questa la campagna che noi vogliamo lanciare proprio a Terra Madre, che nel nostro paese e in tutti i paesi si realizzi un'educazione alimentare nella scuola dell'obbligo di ogni ordine e grado. Abbiamo realizzato come Slow Food in 10 anni 2000 orti scolastici, dove per volontà delle maestre, perché nello Stato non ci aiuta, per volontà delle maestre si sono messe lì, hanno realizzato questi orti, hanno fatto venire i nonni. C'è un incontro generazionale nelle scuole, i bambini con i nonni gestiscono gli orti. Questi bambini, nel gestire queste cose, tornano a casa e gli dicono alla mamma: mamma, hai comprato le fragole, ma non è la stagione delle fragole. Cosa c'è di meglio che imparare la stagionalità dalla terra? Noi siamo arrivati a questa esigenza, che un tempo questi valori erano trasmessi a livello domestico, di madre in figlia, di padre in figlio. Oggi il cordone ombelicato, se non è tagliato, se non riprendiamo a costruire questo elemento, ci troveremo in imbarazzo, perché noi portiamo avanti delle idee e abbiamo una società politica impreparata. Ma questo è uno degli elementi. Ma adesso fate un attimo mente a partito di che cosa è successo, e ne parlavi tu proprio un po' prima, cosa è successo nell'ultimo mese. 4 trattori, va bene, 4 si fa per dire, tanti, in tutta Europa, messi insieme da un'istanza vera, verissima, cioè chi lavora la terra non porta a casa più i soldi. Questo è il centro. Questi movimenti erano espressione di realtà diverse, non c'era un'omogeneità, perché la situazione sta diventando tremenda. Entrano e propongono questa rabbia alla politica. Cosa trova di meglio la politica che non dirgli che le istanze su cui lentamente la comunità europea si incominciava a muovere, di una politica ambientale, di attenzione verso la natura del suolo, nel rispetto della biodiversità, nel non continuare a mettere chimica sul terreno, va bene? Viene sbandierata come una volontà di fermare la creatività e la produttività di questi contadini. Risultato: immediatamente tutta la politica europea su questo fronte si separa. La politica italiana ne fa addirittura una bandiera. Sono orgogliosi di aver fermato tutto questo. Il risultato qual è? Abbiamo i contadini contro gli ambientalisti. È perfetto per far andare avanti gli sporcaccioni. I contadini contro gli ambientalisti. Ma attenzione, badate bene, responsabile di questi prezzi che non sono decisi dai contadini, lo sanno anche i muri, è la grande distribuzione. La grande distribuzione organizzata. Allora, aspettate un attimo, in quei giorni accendevi la televisione, vedevi le proteste, vedevi la comunità europea che, siccome c'è le elezioni, dovevano farsi buoni sti contadini, che gli leva tutto, gli leva qualsiasi obbligazione. La grande distribuzione zitta. Ma passando dal telegiornale alla pubblicità, arrivava la grande distribuzione che ti pubblicizzava prodotti agricoli che contavano niente. Cioè, questa è una forma di schizofrenia. Cioè, e questi lucidi, non gliene frega un tubo. Non solo, si sta preparando per arrivare la grande distribuzione online. La grande distribuzione online sarà di nuovo il 20% in meno di redditività ai contadini. E allora chi va a guadagnare? Vanno a guadagnare quei pochi che hanno in mano questa cosa qui, e la moltitudine di contadini va a ramengo. Da che parte stiamo? Ma attenzione, dobbiamo avere creatività, non andare a cozzare per perdere delle battaglie, dobbiamo far crescere la valanga che dice no, non ci stiamo più, noi vogliamo forme diverse di economia, noi vogliamo comprare dei contadini, che nascano i mercati contadini, noi vogliamo fare delle comunità di supporto, noi ci mettiamo assieme, mettiamo qualche soldo, glieli diamo anticipatamente ai contadini. I contadini, quando producono, portano i prodotti in un posto prestabilito, e alla fine il contadino non ha pagato la banca per i prestiti, ma ha avuto chi l'ha sostenuto, e ci farà dei prezzi più buoni a noi, perché sono meglio di quelli che fa la grande distribuzione con tutta sta valanga di pubblicità. Di che cosa sto parlando? Sto parlando della nuova politica. Ma quando la sento io questa nuova politica dai partiti, adesso in queste elezioni? Io sono preoccupato. Se non avessi, come dire, una matrice storica, io non saprei che cazzo votare veramente, ma veramente. Poi c'è il mio vecchio spirito, e allora vado lì. Ma non è una soluzione, perché attenzione, L'unica parola che noi dobbiamo capire in questa nuova politicità è che tutto è connesso. Tutto è connesso. Quindi se io parlo di contadini, di economia contadina, di realizzare una diversa economia, guardate che a quel punto riesco anche a capire le masse di migranti che arrivano da noi, che non ci sarà nessun blocco navale che li ferma, perché noi proprio da terra madre, le nostre comunità di terra madre, vi dico solo i paesi, Tanzania, Etiopia, Kenya, Uganda, che per secoli avevano delle comunità di pastori, per secoli, va bene, oggi non cresce più un filo d'erba. E se anche noi gli ripagassimo i greci, gli armenti, e loro non saprebbero che fare perché non c'è da mangiare. Risultato, cosa fa un giovane della vostra età in quei paesi lì che storicamente aveva una sua economia? E anzi, volevano rinnovarla, volevano ridargli valore, ma se non c'è più l'erba, se non c'è più l'erba, questo è l'elemento di fondo. Siamo arrivati a un punto dove la rivoluzione è una cosa seria. E avere nel nostro DNA il piacere, il dovere e anche la gioia di fare questa rivoluzione deve essere un elemento che non ci ferma, che non ci può fermare. E quindi vi dico, grazie che mi avete invitato, chiedo scusa perché c'entravo come i cavoli a merenda, però vi voglio dire ancora una cosa, che quando di tutto questo noi avremo preso coscienza, noi dobbiamo anche prendere coscienza di una cosa, che nel nostro mondo incomincia a prendere piede, ma a livello globale non ci siamo ancora, non ci siamo ancora, ed è il ruolo assolutamente determinante delle donne. Noi non possiamo parlare né di economia agricola, né di cibo, né di campagna, di qualsiasi cosa, senza avere la coscienza che buona parte di questo lavoro, la maggior parte di questo lavoro è stata realizzata da secoli dalle donne. Allora, no. Allora, che io apra sta televisione, ma anche in Burkina Faso, tu che viaggi, apri sta televisione. Tu ti vieni a vedere, a un certo punto, qualsiasi ora del giorno e della notte, c'è qualcuno con una padella che parla. In massima parte, maschi. Non parliamo di quella trasmissione, quella che master, che sputano, che insultano. Io peraltro li conoscevo personalmente, era gente a posto, vanno in televisione e si trasformano. Ma questi qui non sanno che il patrimonio storico della gastronomia l'hanno creata con intelligenza milioni di donne in ogni parte del mondo, che con quel poco che c'era hanno fatto i piatti straordinari, altro che MasterChef. Non avevano niente. E anche oggi, se tu devi parlare di rigenerazione, andiamo in quei paesi lì e non andiamo a cercare la nostra gastronomia. Non siamo eurocentrici che andiamo in Africa e poi vogliamo mangiare alla francese. Andiamo a vedere nei villaggi cosa mangiano. Ma mangiano, sono straordinari questi piatti, che il colonialismo ovviamente l'ha messo da parte. Questa è un'altra avventura, un'altra bellissima avventura che noi dobbiamo incominciare a capire. E allora concludo proprio con questo, perché io ho avuto l'esperienza di conoscere direttamente un gruppo di donne straordinarie. La faccio breve. Mi invita Papa Francesco ad andare al sinodo dell'Amazzonia. Tutti i vescovi dell'Amazzonia di 9 paesi si trovavano e per discutere del disastro ambientale, del capitalismo estrattivo, dell'ingiustizia, della vergogna di far morire gli indigeni, insomma. E io gli ho detto, guardi, lei lo sa che io sono agnostico. L'assemblea era tutta dei vescovi, che cosa fa? E lui mi dice, no, tu sei un agnostico pio. E io, ma pio in che senso? Sì, tu provi pietas per la natura. Mi piace, pietas per la natura, vado. E allora sono andato a fare l'intervento ai vescovi, ma mi trovo assieme a 50 donne, oltre ai vescovi c'erano 50 donne, alcune religiose e altre. Queste si erano messe tutte d'accordo e chiudevano l'intervento, tutte, Santo Padre è ora. Cioè in questa chiesa non c'è rispetto per le donne, bisogna cambiare, bisogna cambiare. Allora mi invitano, per dire sempre la creatività di... mi manda l'invito, allora ci troveremo tutti i partecipanti al sinodo nella basilica sotto l'altare del Bernini e poi in processione andremo nella sala udienze. Allora io dico, guardate, io da bambino ho fatto tante di quelle processioni che ne ho già basta. No, lui mi dice, devi venire, vedrai che non è una processione. Vabbè, andiamo. Allora la scena è questa. Sotto l'altare del Bernini c'erano tutti questi prelati, cardinali. Arrivano gli indigeni con i tamburi e le indigene con le gonnelline che saltavano, no? Prendono per mano sti ottuagenari e li facevano saltare. Ma una scena incredibile, no? Io quando ho visto quello dicevo, ma qui il mondo... E con tamburi saltellando siamo andati in processione verso la cosa. Questa è la bellezza, si rigenera una cosa antichissima che, del quale poi la processione, facendo un ballo così scatenante con delle donne che hanno la capacità di insistere su questo elemento. E vi lascio con questo ultimo messaggio, fatelo proprio, perché questa rivoluzione non si può realizzare senza aver risolto questo problema. C'era un'indigena seduta di a fianco a me, e perché poi dopo anche noi nel termine indigeni mentalmente entriamo subito nella logica di pensare, l'indigena era professoressa di sociologia all'università di San Paolo, e questa fa l'intervento e gli dice, senta Santo Padre, la ringraziamo per questa opportunità, perché lei ci ha dato l'orgoglio di rispettare la nostra cultura, di rispettare la nostra spiritualità, e noi siamo grati anche per il nostro paese dove sta morendo un grande fiume e dove le foreste si stanno distruggendo. Però io voglio dirvi una cosa, io me la riferisco anche a voi perché non funziona. Tutti qui dentro in questa sala, c'era il Papa, tutti qui dentro, quando vediamo al mondo, non vediamo la foresta e il fiume, la prima cosa che vediamo quando arriviamo al mondo è la vagina di una donna. Tu immaginati questi qui della Curia Romana. Questa è la bellezza, questa è la bellezza. Si stanno parlando di, ma se questa prende, tira giù e dice, ma che cavolo parli? Che la prima cosa che vedi al mondo è questo. E se non c'è questa creatività, non c'è il mondo. Buona fortuna, ragazzi.